Sì, allora noi questa mattina abbiamo scelto più che un editoriale un'infografica presente sulla stampa a pagina 7. Sono i numeri dell'Italia, territorio fragilissimo. Pensate, l'Italia tra territorio montuoso e collinare copre circa il 75%, sia le montagne che le colline. In 50 anni 5.192 vittime per frana e 1.580 vittime per inondazione. 17.000 chilometri quadrati è la superficie a elevato rischio frana, 12.263 chilometri quadrati la superficie a elevato rischio inondazione. La popolazione residente a elevato rischio idrogeologico, siamo intorno al 10% della popolazione italiana, circa 5.800.000 persone. Pensate che il costo del dissesto dal 1944 al 2012, il costo complessivo dei danni per frane e inondazioni si aggira intorno ai 61 miliardi di euro, mentre 180 milioni di euro è la quota destinata per il territorio, per appunto destinata al dissesto idrogeologico per il triennio 2014-2016. Un ultimo dato velocissimo: nelle zone ad elevato rischio idrogeologico ci sono 6.250 scuole e 550 ospedali. Questi sono numeri veramente preoccupanti, che ci fanno capire come il nostro paese sia veramente un paese fragile.
Numeri che ci mettono in allarme e di cui, insieme alle vicende di cronaca, parliamo questa mattina con Fausto Guzzetti, direttore del CNR IRPI, cioè Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e saluto anche Francesco Santoianni, esperto in Disaster Management della Protezione Civile. Buongiorno Santoianni.
Buongiorno.
Santoianni, vorrei cominciare subito da lei, perché la tragedia vissuta in queste ore in Sardegna ha aperto la strada a diverse polemiche, in particolare sulla bontà del funzionamento della Protezione Civile. Abbiamo sentito che il ministro dell'Ambiente Orlando, che tra l'altro ieri è stato nostro ospite, ha difeso la Protezione Civile dicendo domenica era stato lanciato l'allarme. Lo stesso dice il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Ma noi le chiediamo: questa allerta è stata abbastanza chiara e in che cosa consiste esattamente un'allerta? Cioè, si dice semplicemente arriverà questa ondata o si danno precise disposizioni su come comportarsi?
No, in linea di massima c'è un'inflazione di allarmi che vengono dati fin troppo spesso, ovviamente per a scopo burocratico precauzionale da parte dell'autorità. Il problema grosso è che quando l'allarme o l'allerta arriva ai sindaci, bisognerebbe attivare un piano comunale di protezione civile, che sarebbe obbligatorio dalla legge 100 di un anno fa, ma in realtà si fa ben poco. E da questo punto di vista sarebbe opportuno che ogni cittadino si recasse dal comune a chiedere, esigere di poter vedere il piano di protezione civile, che tra l'altro dovrebbe anche segnalare, per esempio, le aree a rischio, cioè le aree in cui è opportuno non sostare, non percorrere in caso di emergenza. E va detto da questo punto di vista che molto spesso le aree a rischio sono magari le aree che noi percorriamo tutti i giorni, che ci sembrano perfettamente sicure, ma che in realtà magari risultano R4, R3 da parte, classificate da parte dell'autorità di bacino.
Sì.
E poi soprattutto ci vorrebbe un piano di protezione civile in maniera abbastanza, come dire, soft. Cioè, fino a qualche tempo fa c'era la pretesa che i sindaci ordinassero addirittura l'evacuazione di alcune zone in caso di emergenza. Era una misura inopportuna, perché il sindaco sarebbe stato addirittura obbligato, in caso di allarme, a mandare i vigili urbani, il DM, a buttare fuori la gente da casa. In realtà adesso, per fortuna, si fanno dei piani un pochino più basati sull'informazione che sulla pretesa che il comune imponga delle decisioni, per cui si sa che, per esempio, in caso di particolare allarme è opportuno che la popolazione raggiunga, popolazione che risiede nel disco, raggiunga, non so, quella scuola,
ecco,
che viene aperta, quella scuola, eccetera.
Però in quello che ha detto c'è una cosa che un po' risulta strana, cioè lei ci ha detto è il cittadino che deve andare in comune ad informarsi quali sono le aree a rischio, ma è possibile che sia così? Perché a volte, lo sappiamo, è difficile che il cittadino, dopo che ha sentito l'allarme, vada e si informi. Non dovrebbe piuttosto essere il contrario?
Sì, dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere il comune a fare campagne educative, campagne informative nelle scuole, nei circoli, nei quartieri, dire già che cosa fare in caso di emergenza. Però vedi, il problema è sempre lo stesso. I comuni sono oramai, come si dice qua a Napoli, a pane di grano, cioè non hanno soldi. Fare un piano e divulgarlo ci vogliono soldi, così come ci vogliono soldi per presidiare il territorio, sui soldi per mitigare il rischio, per cui praticamente si va avanti un po' sempre peggio, e da questo punto di vista anche l'operatività dei piani di protezione civile si riducono a ben poca cosa, si riducono a dei testi chiusi in un cassetto che spesso e volentieri nessuno conosce. Per questo dico, in mancanza di una pubblicità del piano di protezione civile, che ripeto ancora una volta è obbligatorio e opportuno per il cittadino, l'insegnante, la scuola, vado a dire al sindaco, vado a chiedere al sindaco, scusi, ma in caso concreto di emergenza che devo fare, dove devo andare e soprattutto dove non devo andare.
Questo continua, mi perdoni, a risultare un po' strano, perché quando un'allerta arriva così in fretta, la cosa che tutti ci aspetteremo è che sia detto chiaro e tondo che cosa dobbiamo fare e dove non dobbiamo andare. Lei ci sta in sostanza dicendo che l'anello debole in questo caso sono stati i comuni, quindi?
No, ripeto, è una concomitanza di causa. Ripeto, i comuni stanno in grosse difficoltà per quanto riguarda anche le faccio un esempio concreto. Quando arriva l'allerta meteo, no? Ci vorrebbe per esempio che il vigile urbano deve andare sul posto in particolari strade, deve impedire il traffico, deve impedire la sosta, e qualora ci sono delle attività come nei mercati, eccetera, di fare chiudere perché sta per arrivare un obiettivo, eccetera. Questo, se lei pensa che queste allerte arrivano con una frequenza spessissima, perché le ripeto, è comodo da parte dell'autorità centrale scaricarsi la responsabilità, mandare un allarme o un'allerta che praticamente spesso e volentieri è anche superfluo, tra virgolette, si saprà posteriori, ma se lei pensa che ognuna di queste circostanze il comune deve mandare un vigile urbano, e questo costa. Che costa come straordinario, costa come benzina, costa come macchina, eccetera. Le posso garantire che ci sono dei comuni che non hanno i soldi neanche per pagare queste minime attività.
È chiaro, però poi quando si vede il costo che questo comporta in termini anche di vite umane. A questo proposito vi voglio leggere un messaggio che ci è arrivato da Celeste, da Brugherio, che ci scrive: la protezione civile dirama l'allarme, i sindaci si sentono come tra l'incudine e il martello, se lancio l'allarme poi non succede niente, incappo nel procurato allarme, se taccio e avviene l'evento sono negligente. Questo direbbe il sindaco secondo Celeste, quindi il prendere una decisione li paralizza e perciò si creano queste conseguenze, scrive Celeste, anche per la pressione dei media. Io vorrei chiedere anche qualcosa però a Fausto Guzzetti su quello che è successo, perché noi abbiamo visto insomma un evento naturale di una violenza inaudita, abbiamo però visto anche ponti crollate, strade invase dall'acqua, allora vorrei chiedergli se secondo lui c'è anche un problema di infrastrutture.
Assolutamente sì, allora l'evento è stato sicuramente molto intenso, i miei amici e i miei colleghi meteorologi mi dicono appunto che è stato un evento particolarmente intenso ma anche diffuso arealmente, generalmente queste strutture sono un po' più piccole geograficamente, quindi è piovuta tantissima acqua su un'area più grossa, più vasta del solito, tutto quello che c'era sotto, territorio, rete idrografica e rete infrastrutturale ne ha sofferto. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere il fatto che grande manutenzione territoriale negli ultimi anni non è stato certo fatta, sempre per una questione di mancanza di risorse.
Quali sono gli interventi più urgenti che non vengono fatti in Italia e nei territori più a rischio idrogeologico?
Ma allora, in Italia esistono piani di assetto idrogeologico ormai da qualche anno, le stime sono che per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza servono 40 miliardi di euro in un periodo di una decina d'anni, se ricordo bene, questi soldi non vengono investiti, non c'è nessun governo che fino adesso ha messo quei soldi sul tavolo. Alla fine è una questione di scelte politiche, si decide di investire su alcune cose e non su altre. Questo paese non ha investito sul proprio territorio.
Anche la cementificazione e gli abusi edilizi hanno un ruolo, Guzzetti, in tutto ciò?
Sicuramente, anche se è un po' facile scaricare tutte le colpe su di loro, molti dei problemi sono nati sulla base di scelte che abbiamo fatto collettivamente come società, non ieri, ma l'altro ieri, cioè negli anni 50 e 60, e in quel periodo l'Italia è stata costruita sull'espansione edilizia. Adesso ne paghiamo le conseguenze. Detto questo, ci sono anche situazioni locali che non hanno giustificazione, sì, anche negli ultimi anni.
Noi vi ringraziamo, vorremmo molti più minuti per approfondire con voi questi argomenti, ma il tempo fugge anche per noi. È il momento di dare la linea al giornale radio delle 7. Allora io ringrazio Francesco Santoiani, esperto in disaster management della Protezione Civile. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata anche a Fausto Guzzetti, direttore del CNR, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica.
Grazie, buona giornata.